La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Ci siamo, buonasera a tutti tutti voi ascoltatori, mercoledì 26 febbraio 2025, 23esimo appuntamento con la settima ossessione, l'appuntamento con il cinema sulle frequenze di Nova Radio e anche in podcast su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast il venerdì pomeriggio a partire dalle 18, una puntata anche questa. Con tanti film in uscita nel fine settimana, sono veramente tante le offerte, noi non ce la facciamo sempre a parlarvi di tutto, ma abbiamo scelto il meglio che vi possiamo proporre e consigliare. Con noi nel corso della puntata sarà Giovanni Tortorici, un regista esordiente che ha debuttato la scorsa mostra del cinema di Venezia con il suo esordio alla regia dal titolo 19, che esce appunto anche questo film domani nelle sale, e quindi tra poco nel corso della puntata vi faremo ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato. Però adesso è il momento di concentrarci subito sugli Oscar, perché tra pochissimi giorni, tra poche ore, a Los Angeles si terrà la cerimonia di premiazione. E quindi quest'anno, mai come quest'anno, volevo dire, così incerta, davvero fino all'ultimo, non si saprà, non c'è veramente un front runner, come si dice, un candidato di punta per aggiudicarsi gli Oscar più importanti. E quando si parla di Oscar non possiamo non interagire con il nostro Simone Fabriziani. Buonasera Simone, benvenuto, ben trovato.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti, bentrovati.
Ecco, io partirei subito appunto dal tema Oscar, che è un tema molto caldo, perché come preannunciavo quest'anno la corsa veramente si fa molto incerta e per questo anche molto interessante, no? Perché tutti gli anni diciamo questo film è arrivato agli Oscar vincendo praticamente di tutto, è scontato che vinca anche gli Oscar, e nove volte su dieci succede proprio così. Quest'anno invece c'è stata molta più varietà nei premi che anticipano gli Oscar, come vi abbiamo raccontato. Non ultimi gli Screen Actor Guild Award, no? Che si sono tenuti domenica scorsa anche lì a Los Angeles, se non sbaglio, che è il premio del sindacato degli attori, se non sbaglio, giusto?
Sì, corretto.
E allora io partirei, guarda, proprio da questa iconografia che gli amici di Cinema Serie TV, tra l'altro una testata per la quale collabori pure tu, hanno pubblicato sul loro profilo Instagram, dove fa vedere chiaramente la corsa per soprattutto per i premi, quelli dedicati agli attori. Perché sì. Partendo da migliore attrice, io partirei da qua, Simone, sì. L'ultimo mese di premiazioni è andata così. Per i Golden Globe ci sono due categorie separate, no? Attrice drammatica, attrice commedia, hanno vinto Demi Moore e l'attrice del film di Walter Salles, Io non sono qui, che è Fernanda Torres. Ai Critic Choice ha vinto Demi Moore, ai BAFTA invece l'ha spuntata Mickey Madison di Anora, mentre ai SAG Awards ha rivinto Demi Moore. Agli Oscar come andrà?
Bellissima domanda, è un po' la domanda che ci stiamo chiedendo un po' tutti quanti, noi che siamo un po', come dire, un po' fissati, ecco, per i premi e per gli Oscar. Posso dire che è assolutamente una delle annate che quantomeno io ho seguito e ho vissuto con interesse in prima persona, più indecise di sempre, e questa è sicuramente la categoria forse tra le più indecise in assoluto. Allora, io mi sento di dire che siamo veramente ad un photo finish per il quale ci sono tre interpreti che veramente per una manciata probabile di voti potrebbero ottenere la statuetta, e come tu hai già annunciato, queste tre sfidanti sono nella fattispecie Demi Moore per The Substance, Fernanda Torres per Io sono ancora qui e infine Mikey Madison per Anora. Chiaramente io immagino che tu mi farei la domanda: sì, ok Simone, ma per te chi vince? Ovviamente.
Ok Simone, per te chi vince?
Bravissimo, aspetta, aspettavo sempre soltanto questo. Allora, io per pronostici ufficiali che ho già pubblicato nei giorni passati, mi sono sentito di pronosticare Demi Moore per The Substance per un semplice motivo: il fatto che lei abbia vinto il SAG, che è appunto il premio dei suoi colleghi attori, ed il fatto che in circa un mese e mezzo lei, ogni volta che ha vinto un premio, ha in un qualche modo generato standing ovation, ha fatto dei discorsi molto appassionati che hanno generato veramente molto consenso, mi viene da pensare che c'è molto supporto affinché Demi Moore vinca questo Oscar. Ma non mi sorprenderei se a sfangarla fosse Nicky Madison, che è protagonista di Anora, che comunque in ogni caso è uno dei film favoritissimi all'Oscar per il miglior film, o addirittura, come si dice, no, tra le due litiganti, la terza gode, e in questo caso potrebbe essere uno storico Oscar per il Brasile, sì, con Fernanda Torres, esatto. Quindi qui veramente siamo
sul filo di lana. Va bene, andremo a vedere come finirà. Poi passiamo velocemente a miglior attore, dove anche qui faccio cronaca, no? Partendo dai Golden Globe, ormai più di un mese fa, si sono tenuti, certo, i Golden Globe. Anche qui categoria separata per attore drammatico, attore commedia. The Brutalist, Adrian Brody. A Different Man per Sebastian Stan. Poi Critic Choice Award ha vinto Adrian Brody, ai BAFTA ha vinto Adrian Brody, e ai SAG c'è stata la sorpresa Timothée Chalamet.
Sì, assolutamente.
Per
sì.
È Complete Unknown di biopic su Bob Dylan.
Beh, io credo che Chalamet era da aspettarselo, perché sin dalle nomination ai SAG si è avuta comunque la certezza che Complete Unknown fosse un film molto ben voluto dai colleghi attori, tant'è che il film ha ricevuto veramente 4 nomination, quindi veramente tante, insomma, per il film, mentre The Brutalist aveva ottenuto invece una sola candidatura per Brody stesso. Quindi forse Chalamet era facilmente prevedibile per i SAG. Io tuttavia credo che agli Oscar, sebbene anche qui per pochi voti, credo che possa comunque tranquillamente portarselo a casa per la seconda volta, tra l'altro, sì, per la seconda volta nella sua carriera, Adrian Brody per The Brutalist, già, perché The Brutalist comunque mi sembra un film molto più trasversale e molto più apprezzato, sì, in varie categorie sia artistiche che tecniche. Ricordo che comunque si porta comunque già a casa 10 nomination agli Oscar il film di Brady Corbett, quindi insomma, esatto, dovrebbe farcela nuovamente.
E Adrian Brody vinse per Il pianista di Roman Polanski, sì. Invece per la categoria miglior attore protagonista e miglior attrice non, cioè miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista, mi pare che i giochi siano fatti, perché c'è stato un monopolio per tutti quanti i premi. A vincere Golden Globe, Critic Choice Award, BAFTA e SAG sono state per miglior attrice Zoe Saldana per Emilia Perez e Kieran Culkin per A Real Pain, il film di cui tra poco tra l'altro parleremo, quindi mi pare quasi scontato. Poi vabbè, noi siamo ben predisposti a ricevere e a vedere delle sorprese, e ci piacerebbe molto quando i pronostici sono sovvertiti, però ecco, immagino che anche tu sia d'accordo a dire che Zoe Saldana e Kieran Culkin abbiano praticamente l'Oscar in mano, quasi.
Sì, nel senso, anch'io sono per le sorprese, ovviamente farebbero molto piacere, perché creerebbero comunque suspense e sicuramente molto, molto divertimento, ma non vedo alternative reali e possibili a Kieran Culkin o a Zoe Saldana, che veramente hanno vinto qualunque premio immaginabile di categoria, sì, anche meritatamente, se posso dire insomma velocemente insomma la mia. Sono veramente delle performance, quantomeno quest'anno, un po' tutte quelle che sono comunque in contention, come si dice in America, per la statuetta, io trovo che sono veramente tutte di alto livello quest'anno, quindi insomma mi fa molto piacere questa cosa, mi sembra un buon anno per il cinema, ecco.
Un buon anno per il cinema. E invece velocissimamente abbiamo detto che per il miglior film mi pare di aver capito che Anora abbia ancora un po' più di chance rispetto agli altri, rispetto a The Brutalist e soprattutto a Emilia Perez, che è stato travolto da quel ciclone che vi abbiamo detto. Tra l'altro pare che Carla Sofia Gascon sarà agli Oscar, spesata anche da Netflix, quindi insomma vediamo che cosa succederà proprio con questo film. Invece velocemente gli ultimi 60 secondi per la categoria miglior regia.
Sì, allora per la regia abbiamo qui una bella sfida, è molto interessante perché Sean Baker si è portato a casa il premio dei suoi colleghi registi, sì. Mentre Brady Corbett, oltre al famoso Golden Globe che vinse un po' insomma ai primi di gennaio, si è comunque portato a casa un BAFTA. Quindi insomma mi viene da pensare che
una sfida dura.
Ci sia una spaccatura tra voti americani che potrebbero comunque andare direttamente a Sean Baker, e voti internazionali forse a Brady Corbett, ma Anora rimane effettivamente il favorito statistico all'Oscar principale, mi viene da pensare che Sean Baker possa essere veramente il nome più votato.
Esattamente. Tra l'altro Anora, dopo l'uscita in sala in Italia ad ottobre, è uscito nuovamente in vista proprio degli Oscar, ma diciamo che è un film che gli italiani proprio non se lo stanno filando di pazza, come si suol dire.
No.
È un film che è passato del tutto inosservato, chissà se la vittoria dell'Oscar gli porterà qualche curioso a recuperare questo film, che tra l'altro ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes nel 2024, chi lo sa, perché comunque è un film di cui vale la pena vederlo, davvero molto interessante il regista, soprattutto Sean Baker, anche recuperare i suoi vecchi lavori, però in Italia appunto è stato, possiamo dirlo a pieno titolo, un flop totale. Anche questa riproposizione nei cinema è stata un buco nell'acqua. Universal, diciamo che ci ha provato, non possiamo dire che non ci abbia provato, però il pubblico non ha risposto. Ok, allora abbiamo parlato prima di un attore non protagonista che potrebbe vincere seriamente il suo primo Oscar, è Kieran Culkin, che molti conosceranno per la serie di grande successo, scusa il gioco di parole, Succession, anche se non vuol dire successo Succession, ma può ricordarlo come nome, e magari alcuni lo conoscono per essere anche il fratello minore, se non sbaglio, di Macaulay Culkin, Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo, che finalmente arriva al cinema questo film, Real Pain, che ha anche altre candidature, se non sbaglio, agli Oscar, che è la seconda regia di Jesse Eisenberg, che è un attore che molti ricordano anche per il ruolo di Mark Zuckerberg nello splendido E Social Network di David Fincher. Ci ascoltiamo 30 secondi di trailer e poi ne parliamo.
La telefonica di
Cazzone?
Lasciate un messaggio.
Ehi, hey Benji, sono arrivato in aeroporto, spero tu stia arrivando.
David!
Ce l'hai fatta!
Ciao, cugino!
Ho della roba buona per quando atterriamo.
Aspetta, non vorrai portare dell'erba in Polonia, vero?
Oh sì, Benji? Ma nessuno frega un cazzo di quella roba.
Penso che a loro freghi molto di quella roba.
Sì. Io e Dave siamo cugini. Eravamo inseparabili. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Io ne avevo tanto bisogno.
Eccoci qua, siamo ancora con Simone per parlare di Real Pain, film di Jesse Eisenberg che uscirà al cinema domani con Searchlight Pictures. E protagonista proprio lo stesso Jesse Eisenberg insieme appunto a Kieran Culkin, due cugini, la storia di due cugini in un road trip in giro per la Polonia, che ha dato in Italia a sua nonna, però entra prepotentemente anche la storia del Novecento in questo film.
Sì, assolutamente, come hai detto te, è la storia di due cugini che non si vedono da molto tempo, ma che si rincontrano per in un qualche modo non solo riavvicinarsi, ma per celebrare in un qualche modo la vita di una nonna che avevano in comune, che è morta di recente, e per celebrare appunto la vita di questa nonna ritornano alle radici delle proprie famiglie e fanno un viaggio in Polonia per andare a ritrovare e a ricercare i luoghi dell'infanzia della nonna. Chiaramente questo viaggio sarà un viaggio non soltanto che porterà maggiore consapevolezza ad entrambi i nostri protagonisti, ma in un qualche modo sarà anche un modo per raccontare in maniera comunque secondo me molto originale e molto inedita il tema di quello che ormai possiamo dire che nel cinema contemporaneo non solo è diventato un vero e proprio sottogenere, cioè quello che viene chiamato un po' l'Holocaust movie, cioè i film dedicati appunto al tema sull'Olocausto, solo che qui chiaramente di Olocausto non si vede ovviamente nulla, perché non siamo chiaramente negli anni 40, è un film che si svolge nella attualità, ma per in un qualche modo è come se tutte le location, tutti i luoghi che i nostri due protagonisti visitano, è come se fossero abitati in un qualche modo dai fantasmi di coloro, dei testimoni che in un qualche modo vissero quel grande dolore, quel vero dolore di cui anche il titolo appunto del film diretto, scritto ed interpretato da da Jesse Eisenberg. È un bellissimo film che secondo me riesce a mescolare bene la commedia, il dramma, il road movie e appunto l'Holocaust movie in maniera secondo me veramente intelligente e veramente inedita e come hai detto te giustamente candidato a 2 premi Oscar, attore non protagonista per Kieran Culkin che sicuramente porterà a casa la statuetta meritatamente e la nomination alla sceneggiatura originale curata dallo stesso Jesse Eisenberg che potrebbe chissà forse fare lo sgambetto a Sean Baker, ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Sì.
La cerimonia degli Oscar non l'abbiamo detto, ma andrà in onda anche quest'anno in diretta su Rai 1 per la conduzione in Italia di Alberto Matano. Se non sbaglio, anche quest'anno sarà molto presto, cioè molto presto, sempre notte, sarà notte e fino a notte fonda. Però io mi ricordo quando riuscivo a seguirla tutta senza addormentarmi sul divano che finiva intorno alle 5:30 del mattino, no? Invece anche quest'anno tutto finirà verso le 3:30 di notte, cominciando verso mezzanotte e mezzo, credo anche per quel discorso che
Allora, che io sappia, l'anno scorso siamo riusciti a vederla tutti un po' presto perché c'è stata l'ora legale.
L'ora legale in America, esatto.
E quindi noi ne abbiamo guadagnato chiaramente un'ora in più.
Sì.
Ad aggiungere questo, il fatto che da 2 anni, cioè dall'anno scorso, la cerimonia degli Oscar ha cambiato orario di trasmissione. Ecco. Cioè un'ora prima per loro e quindi anche un'ora prima
per noi. Poi ci metti quindi l'ora legale, quindi sono 2 ore.
Esatto, l'anno scorso erano 2 ore in meno per noi, quindi fantastico. Quest'anno sarà semplicemente 1 ora in meno per noi, quindi credo che dovremo sfangarla per entro le 4 di mattina. Ecco.
Ah, ecco, perché l'ora legale in America quest'anno sarà il 9 di marzo, non il 2,
quindi
sarà la settimana dopo. Quindi soltanto un'ora.
Però
dai, si può fare. Tu la vedrai in diretta?
Io credo proprio di sì, è una tradizione che comunque mantengo da molti anni e non sono ancora riuscito ad addormentarmi del tutto, quindi credo di farcela.
Bene. Allora, resta con noi perché adesso parliamo di un altro film in uscita questo fine settimana, oltre a Real Pain, è un fine settimana molto affollato, a volte non c'è niente, a volte ce n'è veramente di tante scelte. Qui cambiamo completamente registro, un horror distribuito da Eagle Pictures, intitolato Heretic, protagonista un sorprendente Hugh Grant. Ci ascoltiamo il trailer.
Salve, ha mai sentito parlare della Chiesa di Gesù Cristo?
Prego, entrate. Bene, signora, credo sia arrivata l'ora.
Per cosa?
Per l'illuminazione.
Signor Reed. Ci passi qui dentro? Vogliamo solo andare a casa.
Non vi tratterrò se volete andarvene. Ma scegliete quale porta attraversare sulla base della vostra fede.
Allora, Heretic, film, come dicevo, in uscita domani al cinema per Eagle Pictures, protagonista Hugh Grant, molto inquietante in questo film e anche molto spietato. Che cosa ci puoi raccontare?
Allora, come con tutti gli horror che si rispettino, soprattutto gli horror d'autore, meno si racconta della trama e meglio è, ma per farvi venire un po' l'acquolina in bocca vi posso dire che questo film si apre con 2 protagoniste femminili, interpretate da giovani interpreti che stanno in realtà un pochettino trovando la loro strada ad Hollywood. Una è Sophie Thatcher, che molti forse avranno visto nella serie Yellow Jackets, ma più recentemente al cinema con Companion. L'altra è Chloe East, ed entrambe interpretano delle ragazze che appartengono alla Chiesa dei Mormoni, che in questa piccola cittadina statunitense bussano porta a porta, chiaramente per fare in modo che come dire, i normali cittadini ascoltino chiaramente, no, i dogmi di fede della Chiesa dei Mormoni, in qualche modo, fino a quando queste due ragazze non bussano alla porta del misterioso signor Reed, interpretato appunto dal nostro Hugh Grant, che le fa entrare in casa, ma che in un qualche modo riesce ad irretirle attraverso la sua eloquenza. Il signor Reed è molto eloquente e a quanto pare ne sa molto più di loro in tema di religione, non soltanto cristiana, ma di religioni e di storia delle religioni nel mondo. Partendo da questi, diciamo, dialoghi tra le due ragazze e il nostro inquietante protagonista, verremo a scoprire che c'è un grande piano dietro, ovviamente, a tutto questo, con delle conseguenze veramente raccapriccianti, di cui però non posso ovviamente rivelarvi dettagli. Quello che posso dirvi è che è un horror molto intelligente, molto filosofico, tra l'altro diretto e scritto da una coppia di cineasti molto interessanti, che sono Scott Beck e Brian Woods, che, per chi non lo sa, sono stati effettivamente gli autori, cioè gli sceneggiatori della saga di A Quiet Place, quindi insomma non da poco.
Ok. E probabilmente è un horror che potrebbe anche incassare, insomma, ritagliarsi il suo pubblico, perché poi, insomma, Hugh Grant è un volto amato, riconosciuto prima di tutto, ma anche molto amato dal pubblico italiano, e vederlo in una veste diversa dal solito potrebbe suscitare molta curiosità, anche se ultimamente devo dire anche le commedie sentimentali se ne fanno poche ormai al giorno d'oggi. Tra l'altro questo fine settimana esce pure Bridget Jones, il nuovo capitolo, dove lui, se non sbaglio, fa anche un piccolo cameo. Però recentemente abbiamo visto anche Hugh Grant versione Oompa Loompa, quindi insomma vedremo insomma l'evolversi la parabola di Hugh Grant un po' in tutti i ruoli molteplici. C'è tempo per gli ultimi due minuti di parlare anche di un altro film che anche questo è stato candidato agli Oscar. La sua candidatura è anche una candidatura di peso, perché compare nella categoria dei miglior film, no? È un film che però non arriva nelle sale, forse anche intelligentemente, perché probabilmente è un film che con attori non conosciuti al pubblico, insomma. Probabilmente c'era un rischio nel diffonderlo, nel distribuirlo nelle sale, e arriva quindi direttamente in piattaforma su Prime Video a partire da domani 27 febbraio. Si intitola I ragazzi della Nickel, titolo originale Nickel Boys, diretto da Ramel Ross, ed è tratto dall'omonimo romanzo che ha venduto molto negli Stati Uniti, di Colson Whitehead. Siamo nel 1960, se non sbaglio, a Tallahassee, e all'interno di un riformatorio, dove si incontrano due ragazzi.
Sì, esatto, siamo appunto agli inizi degli anni 60. Due ragazzi di colore si incontrano in questa Nickel Academy, che è appunto una scuola, un vero e proprio riformatorio, direi, appunto, per ragazzi della loro età un po' problematici, ma soprattutto ragazzi appartenenti appunto alle minoranze, quindi per esempio le minoranze afroamericane. L'amicizia tra questi due ragazzi verrà però purtroppo costellata da alcuni elementi molto inquietanti all'interno di questa scuola, che purtroppo sono ispirati ad una storia purtroppo veramente accaduta, in cui le istituzioni di questa Academy non facevano altro che in un qualche modo vessare sistematicamente i ragazzi afroamericani, e in taluni casi anche purtroppo assassinarli, ucciderli e disfarsi dei loro corpi in maniera terribile. Quindi insomma una storia che poi è uscita fuori, una verità che è uscita fuori poi soltanto decenni e decenni dopo, e che questo film racconta da un punto di vista, secondo me, narrativo e visuale e visivo, scusatemi, molto molto interessante, perché I ragazzi della Nickel, questo è il titolo in italiano, è girato esclusivamente in soggettiva, sia dal punto di vista dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Quindi tutta la storia del film, che tra l'altro poi si sviluppa in decenni, quindi dall'adolescenza dei ragazzi fino all'età adulta, è tutta girata in soggettiva, sia di un protagonista che dell'altro. Quindi è comunque un espediente, secondo me, registico molto interessante e secondo me inedito, per raccontare comunque storie ispirate chiaramente a purtroppo cronaca nera riguardanti la comunità afroamericana, ma in maniera non del tutto tradizionale. Quindi sicuramente hai ragione te, è un film veramente di nicchia, che forse non avrebbe trovato, quantomeno in Italia, un bacino di spettatori cinematografici. Ma chissà che invece il fatto che starà in streaming porterà più discussione e più visioni, perché no?
È un film che
merita molto.
Certo, mi viene da pensare che se appunto Anora ha raccolto le briciole in Italia, che è un film comunque di ampio respiro, devo dire, anche lì è vero, con attori poco conosciuti, anzi direi quasi del tutto sconosciuti, la difficoltà magari che poteva incontrare, nonostante le candidature ai premi, anche questo film,
certo,
il cui romanzo nel 2020 ha tra l'altro vinto il prestigioso premio Pulitzer,
sì,
per la narrativa. Va bene, sono le 17:30, abbiamo fatto il record forse di permanenza tuo qui alla settima sessione, ma diciamo che c'era veramente tanto di cui parlare, dei film, degli Oscar. Manca veramente pochissimo, quindi vuol dire che la prossima settimana noi saremo qui a commentare quello che è accaduto a Los Angeles nella notte tra domenica, quando in Italia invece sarà la notte tra domenica e lunedì.
Sì.
Vedremo se ci saranno, certo, se ci saranno sorprese. Ok?
Molto bene, molto bene.
Io ti ringrazio, Simone, ci sentiamo prestissimo.
Grazie a voi come sempre.
Ciao, grazie. Eccoci qua alle 17:31, ancora in diretta sulle frequenze di Nova Radio per la settima sessione, la nostra puntata numero 23 di mercoledì 26 febbraio 2025. Non finiamo con Simone Fabriziani nel parlare delle offerte cinematografiche del fine settimana, perché come vi avevo preannunciato proprio all'inizio sono veramente molteplici, e una molto interessante arriva dal nostro paese, dall'Italia. Si tratta di un esordio alla regia, quello di Giovanni Tortorici, che porta nelle sale il suo debutto dal titolo 19 con Fandango Distribuzione. Noi abbiamo incontrato Giovanni Tortorici proprio di presenza, io ho incontrato Giovanni Tortorici di presenza un paio di giorni fa nel suo tour di accompagnamento del film nelle sale. Lunedì sera ha fatto tappa qui a Firenze, poco distante dal nostro studio, in piazza Beccaria al Cinema Astra, dove Michele Crocchiola, insieme proprio al regista Tortorici e al protagonista Manfredi Martini, ha presentato un film in una affollatissima sala. Tra l'altro lunedì qui a Firenze era una giornata veramente uggiosa, pioveva, umida, e poi appunto era lunedì sera, quindi una giornata diciamo che non si presta. Invece la sala era piena e strapiena di giovani, e questo mi ha fatto veramente molto piacere. Soprattutto mi ha fatto piacere per Giovanni Tortorici, perché ha fatto veramente un grande esordio alla regia con questo 19. Vi racconto, prima di sentire appunto l'intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni, vi racconto un po' a grandi linee quella che è la trama del film. Il protagonista del film si chiama Leonardo, ha per l'appunto 19 anni, ha finito la scuola superiore e quindi decide dalla sua Palermo, dove è nato e dove insomma ha vissuto fino a quel momento, di raggiungere la sorella a Londra per studiare anche lui economia e management, la stessa facoltà che fa appunto la sorella. E quindi una scelta completamente di vita, un cambio di vita completamente radicale. Però una volta che arriva a Londra, conosce sua sorella, i suoi ritmi, le sue abitudini, capisce che Londra è una città gigantesca, Palermo in confronto è un quartiere di Londra, poco ci manca, insomma capisce che non è fatto per vivere lì. E quindi in una notte di insonnia decide di iscriversi all'Università di Letteratura di Siena, e quindi lui cambia, riparte da Londra e arriva a Siena, dove si iscrive alla facoltà di letteratura, comincia a frequentare le lezioni, ma in lui cresce una sorta di inquietudine, no? Inquietudine sia verso il sistema universitario, no? Lui lo vediamo veramente molto radicale nei confronti dei professori, controbatte, non è d'accordo con la loro lettura, diciamo, dei testi della letteratura, da Dante a Petrarca, eccetera. E questo lo porta a isolarsi sempre di più in se stesso, addirittura a non uscire più dalla sua cameretta che condivide, dell'appartamento in cui condivide con altre due coinquiline che a malapena saluta. Addirittura si cucina lì, prende un fornelletto elettrico e cucina lì i suoi pasti. Insomma, si isola sempre di più, e noi lo vediamo che cresce insomma questo suo malessere, questa sua inquietudine anche propria dei 19 anni, fino a che poi arriverà un punto che non vi voglio svelare appunto per non rovinarvi la sorpresa. Io quindi adesso vi farei ascoltare un po' il trailer, un po' di trailer di 19, e poi ci ascoltiamo invece l'intervista che Giovanni Tortorici ha rilasciato ai nostri microfoni circa due giorni fa, quando era presente proprio qui a Firenze a presentare il film.
Come ti chiami?
Leonardo.
Università o lavori?
Università.
Quale letteratura ti piace?
Italiana pre-novecentesca.
Oh!
Ma non hai lezione oggi?
Tu sempre scrittore vuoi diventare?
Ma cazzo fai a non uscire venerdì?
Che sei matto?
Eccoci qua con Giovanni Tortorici, che è il regista e sceneggiatore del film, del suo film d'esordio 19, che uscirà nelle sale domani con Fandango Distribuzione. Senti, ti volevo chiedere subito una primissima cosa. Come sei riuscito a trasporre, come hai costruito sia in fase, prima in fase di sceneggiatura e poi sei riuscito a trasportare per immagini nel film questa storia di questo ragazzo Leonardo e il suo senso di inquietudine, no? Il film è ambientato nel 2015 e per questo ti chiedo anche, visto che tu nel 2015 avevi proprio la sua età, 19 anni, se ci sono anche dei tratti autobiografici.
Allora, diciamo che sì, è molto autobiografico, quindi la storia è venuta un po' facendo molto lavoro di autoanalisi e quindi niente, mi ricordo che prendevo moltissimi appunti su quel periodo della mia vita e poi li ho un po' organizzati e ho scritto la sceneggiatura su queste memorie praticamente. Quindi sì, questo diciamo è stato un po' il metodo di scrittura.
Senti, Leonardo è un grande appassionato di letteratura, no? Direi quasi ossessionato, poi una parola che a noi piace particolarmente perché la trasmissione si chiama proprio La Settima Ossessione, dedicata al cinema, e per questo durante il film dalla sua voce sentiamo spesso anche lui che legge insomma questi volumi di tantissime pagine, letteratura, poemi, racconti eccetera, però allo stesso tempo c'è anche un linguaggio e diciamo anche dei gesti molto forti che fa il personaggio. Penso alla bestemmia, no? quando gli cade la spesa, oppure addirittura un gesto altrettanto forte, cioè urinare su un tomo, su un libro, no? Perché in disaccordo con quello che diceva. E penso anche alla scelta musicale, anche molto in contrasto tra di loro, cioè la parte classica con poi la parte trap rappresentata da appunto dei giovani, dai coetanei da cui lui insomma un po' si isola, no? nel suo mondo. Quindi volevo capire il perché di questa scelta, se è dovuta a dare un senso di autenticità poi a tutto quanto.
Sì, esatto, il punto è l'autenticità, nel senso che appunto partendo sempre dall'autobiografia mi sono reso conto che insomma questi due modi di esprimersi un po' antitetici, cioè magari appunto quel linguaggio aulico, quella letteratura un po' aulica, poi convivevano anche con un modo di esprimersi e degli avvenimenti, dei modi di comportarsi considerati anche magari volgari dalla gente per bene. Quindi mi interessava appunto riprodurre questa autenticità e appunto come citavi tu la bestemmia, oppure lui che urina sul libro, insomma queste cose rappresentano un po' questo contrasto che mi interessava molto rappresentare.
Senti, una domanda invece è, essendo il tuo film d'esordio, tu hai lavorato con Luca Guadagnino che produce il film, quindi ti chiedo anche com'è stato appunto la mano o la guida che ti ha dato Luca in questo film, e com'è stato per te appunto esordire. Tu avevi lavorato proprio con Luca Guadagnino nella serie molto bella di HBO We Are Who We Are qualche anno fa, quindi come è andato questo esordio?
Allora, io ho lavorato per lui come stagista in questa serie We Are We Are e devo dire che Luca è super generoso e mi ha permesso di assistere a molti dei suoi processi creativi, anche quelli magari un po' più privati, come può essere il montaggio, la prova con gli attori. Devo dire, con noi assistenti alla regia, giovani, ci permetteva di assistere a questi processi estremamente importanti nell'arte cinematografica. E poi è anche molto generoso, perché ci chiedeva anche se avessimo scritto qualcosa, si interessava a noi. E quindi gli avevo fatto leggere delle cosette, e poi appunto 2 anni fa gli feci leggere questa sceneggiatura che avevo scritto, 19, e per fortuna gli piacque molto e decise di diventare produttore, e ha messo un po' in piedi il film come produttore iniziale. E sì, quindi poi è stata una collaborazione per me fantastica.
Senti, ultimissima domanda invece è il futuro, perché questo è il film d'esordio, adesso sei in tour per presentarlo, domani esce nelle sale, però io immagino che la mente di un regista sia sempre, e soprattutto anche di uno scrittore, che tu sei anche sceneggiatore, sia sempre in fermento, no? Che cosa c'è nell'immediato futuro, a parte godersi insomma poi il successo del film?
Allora, ho scritto un nuovo film che, se tutto va bene, perché col cinema insomma è sempre, Luca dice sempre, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, quindi che se va bene dovrei girare a maggio, che parla, è sempre un po' diciamo di esperienza vissuta, però questa volta parla dei 16 anni, diciamo rispetto ai miei 19 anni che erano molto letteratura, università eccetera, i 16 anni erano molto più wild, se mi passate l'espressione inglese, perché insomma ero insomma si aveva a che fare con la scuola, non si era bravi a scuola, si stava molto in mezzo alla strada, c'erano le droghe, la polizia, il calcio, le risse, quindi è molto diverso da questo qui, però penso che sarà molto divertente da girare.
Allora, in bocca al lupo Giovanni, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici ad andare al cinema domani, dove troveranno appunto 19, distribuito da Fandango. Grazie, in bocca al lupo.
Grazie mille a tutti.
La gente ha paura di quello che non riesce a capire. Questo è il punto.
La domanda non è se dobbiamo accettare quell'essere come paziente. La domanda è quando saranno liberate le stanze che occupa per quei casi che siano veramente di nostra competenza.
La vita...
Alle 17.43 siamo ancora in diretta con la settima ossessione. Ed è arrivato il momento di salutare Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera a te, ben trovato alla nostra settima ossessione. E oggi con te vogliamo riprendere, insomma, da dove c'eravamo fermati più o meno 2 settimane fa a quest'ora, con la nostra rubrica del cinema di David Lynch, per continuare a ricordare, ad omaggiare, a tenere vivo il ricordo di questo genio del cinema. Vediamo se oggi parte la sigla. Ci proviamo, che dici?
Ci proviamo.
Vai, sigla, vai. Sigla.
L'uomo elefante.
Lost. No, aspetta, ho fatto un disastro. Rifacciamo. Ciao Jacopo, come stai?
Ciao.
Tutto bene? Ben trovato.
Ben trovato.
Allora, riprendiamo la nostra rubrica sul cinema dedicata al genio di David Lynch, che abbiamo inaugurato esattamente 2 settimane fa in quella puntata speciale della settima ossessione, dove festeggiavamo i nostri 5 anni, che tra l'altro poi mi sono accorto che sono domani, perché noi abbiamo cominciato, anzi no, erano ieri, era il 25 febbraio,
allora,
però noi ci
allora
siamo messi,
auguri di nuovo,
no, perché noi ci siamo messi, diciamo, abbiamo giocato d'anticipo, e quindi in quella puntata speciale abbiamo dato il via pure ad una rubrica speciale per ricordare appunto il genio di David Lynch, e la rubrica è intitolata Lost Highways. Sigla.
Lost Highways, viaggio nel cinema di David Lynch.
Oh, ce l'ho fatta, mamma mia,
oh, è bello, stato un parto.
Esatto, Lost Highways. Però oggi non parliamo di Lost Highways perché noi andiamo in ordine cronologico nel cinema di David Lynch, il secondo, dopo aver parlato insomma del suo esordio psichedelico con Eraserhead, La mente che cancella, arriva siamo nel 1980, quindi esattamente 45 anni fa, il suo secondo film dal titolo The Elephant Man, che è un film che gli viene commissionato, no? Non è un film che nasce da una sua idea, e forse è uno dei film più struggenti, possiamo dire così, della filmografia di David Lynch, più strazianti.
Forse il più struggente, insieme all'altro che ogni tanto viene un po' esulato dalla sua filmografia, quella vera. Più linciana,
sì,
esattamente.
Una storia vera, sì, che poi ci arriveremo anche lì con il Tosa Erba, ci arriveremo, piano piano.
Piano piano, esattamente, piano piano piano.
E film che abbiamo già citato ovviamente più volte nel nostro ricordo di David Lynch, che ha un produttore che era Mel Brooks, che tra l'altro, se non ricordo male, però il nome non compare di Mel Brooks,
no.
Questo era una scelta proprio di Mel Brooks per non fuorviare il pubblico, perché magari si poteva vedeva scritto produttore, siccome la figura del produttore in America è molto fondamentale, no? Il film è del produttore prima ancora che del regista,
specialmente in quegli anni, fino agli anni 90 era molto molto di più questa cosa.
Sì, esattamente, poi lo ricordiamo sempre.
Weinstein, no? Come tu mi insegni,
esattamente,
insomma, vari produttori.
E poi ricordiamo che appunto il premio maggiore, gli Oscar, che di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, il premio per miglior film viene consegnato nelle mani del produttore.
Certo.
Nelle mani del produttore. E quindi The Elephant Man fu un film prodotto da Mel Brooks, che però appunto lo è sempre stato ricordato. È ricordato perché insomma è quella, dice così la sua storia, no? Commedie spassosissime che ha girato nel corso della sua carriera. E quindi magari questo
poteva
fuorviare.
Sì, che tra l'altro lui da produttore produsse anche un film di un certo Cronenberg, La Mosca, quindi diciamo
esatto,
non era propriamente un commediante.
Sì,
ecco.
Sì, diciamo che ha battuto lidi diversi rispetto a quello che girava,
sì.
Che girava lui, però appunto The Elephant Man, adesso ti lascio la parola, è tutto fuorché una commedia.
Allora, Elephant Man, come hai detto giustamente, è uno dei film più struggenti di Lynch, non il più struggente, viene da una storia vera, che era di un certo Joseph Merrick, che poi venne ribattezzato John nel film, mi sembra, che era appunto questa di questa persona che era nata con questa grave malformazione, che nell'ideologia linciana viene poi riscritta mettendoci appunto questa idea dell'elefante, perché si dice che nel film si diceva che nacque con questa grave malformazione perché al quarto mese di gravidanza la madre fu calpestata da un elefante. Che è un'idea totalmente linciana questa. Ed è questo, mi fa il gancio, perché io ho una mia teoria, ovviamente sono in buona compagnia, cioè questo film sia in realtà una sorta di meta sequel di Eraserhead, perché inizia proprio dalla genitorialità, dalla tematica che era principale di Eraserhead, cioè quello della genitorialità mancata, in questo caso da una parte totalmente femminile, mentre in Eraser è totalmente maschile, tant'è che poi l'idea poi del dottore, di Frederick Travers, che è personato da Anthony Hopkins, è quella di un padre putativo che riacquisisce una certa appunto genitorialità con il nostro protagonista, il nostro Merrick. E il film è totalmente improntato sullo sguardo, inizia in maniera molto linciana perché c'è questo intro e questo outro molto onirici, in cui vengono introdotti appunto il momento della genesi e poi della morte del personaggio, di questo oltrevita, e viene totalmente improntato sullo sguardo. È una tesi sullo sguardo questo film, più che altro sulla dualità dello sguardo, su quello che appare e quello che è dentro, in cui c'è tutto quanto lo sfisceramento della tematica del mostro di Lynch, che non è propriamente il mostro in termini di buono e cattivo, diciamo, quello più canonico, ma è quest'idea del ribaltamento totale, in cui nella deformità della forma c'è però una purezza enorme di spirito. E qui c'è tutta la poesia di Elephant Man di Lynch, che se viene riassunto in una battuta meravigliosa, che tra l'altro fa Anne Bancroft, che era la moglie di Mel Brooks, e quella
già,
che lo convinse, si disse, no, a produrre poi il film e affidarlo a Lynch.
Anche la Mrs. Robinson.
Esattamente, lì ci faceva l'operaio edile all'epoca, giusto per capire un attimo come stavamo. Lui non aveva assolutamente preso nessun, non si era arricchito in nessun modo con Eraserhead. Da New York, dall'America andò nella Londra vittoriana, quindi proprio a Londra, per studiare appunto la società della Londra vittoriana dell'Ottocento, e c'è questa battuta bellissima che dice in Bancroft che era Kendall, che era un'artista, anche lei era un'attrice di teatro, guarda il nostro Merry che gli dice una cosa tipo non sei un mostro ma sei un Romeo, cioè da mostro diventa Romeo. E qui c'è un ribaltamento totale in cui lo sguardo del pubblico verso lui e verso la sua deformità diventa il suo sguardo verso tutto il resto, verso la società, e da lì in poi Lynch non si stacca più. E questa è una cosa, secondo me, la cosa più bella del film, perché supera appunto proprio la barriera, no? Di mostruosità, per farci diventare a noi mostri come lui.
Non era stata la primissima scelta di David Lynch, ma era una scelta appunto che volle proprio fortemente Mel Brooks. Pensate che era stato tirato in ballo anche il nome di Terrence Malick, che aveva girato da poco il suo secondo film, che era I giorni del cielo, stupendo. Però Mel Brooks...
Hopkins non gli piace per nulla l'idea di Lynch, ci furono anche dei litigi sul set, che voleva un regista più scafato, probabilmente.
Esatto, però Mel Brooks dette questa motivazione: ho scelto David Lynch perché riesce a proiettare il proprio tumulto emotivo e sessuale nel suo lavoro e ci assale con i sentimenti da cui lui stesso viene assalito. Bellissima questa definizione. E, tra l'altro, prova straordinaria John Hart, se non sbaglio. Poi c'è un altro film che uscirà anche a breve in Italia, Different Man, con Sebastian Stan, no? Che io credo sia proprio la stessa problematica, quella dei due protagonisti del film, che contraddistingue questa grave malformazione facciale.
Ma non mi ricordo il termine medico, lo sapevo una volta, mi sono invecchiato, una volta sapevo anche quello.
Sapevi anche quello, vedi?
C'era una patologia di un certo tipo, proprio una patologia esistente. Insomma, non mi sfugge il nome.
Il protagonista, che è John Hart, come abbiamo ricordato, arrivava sul set del film molto presto, alle 5 del mattino. E pensate che all'epoca, insomma, stiamo parlando di 45 anni fa, ma fu fatto un grandissimo lavoro di make up, di trucco su John Hart. Ci metteva dalle 7 alle 8 ore per mettersi quella roba lì, pensa un po'. E iniziava quindi a girare le sue scene, le sue prime scene della giornata, a mezzogiorno, e finiva alle 10 di sera. E poi ovviamente dopo le 10 ci volevano altre 2 ore per la rimozione di questo, poi andava a casa, dormiva giusto 2 ore e ritornava sul set. Dopo il primo giorno di riprese telefonò alla sua ragazza dell'epoca, John Hart, e disse: penso che siano finalmente riusciti a farmi odiare la recitazione. Beh, effettivamente.
E Picasso si lamentava di The Revenant, del make up in The Revenant.
Pensate, va bene.
Ultima nota, fammi aggiungere, scusami,
devo sottolineare
una cosa, che c'era Freddie Francis alla fotografia, e che vinse 2 premi Oscar, lavorò con Scorsese, rilavorò anche con Lynch, mi sembra in Dune, rilavorò con Lynch, ma non è assolutamente una cosa secondaria. Tanti erroneamente poi dicono che il film è riuscito perché c'era Freddie Francis alla fotografia, che era un bravissimo attore di fotografia già all'epoca, ma quello è uno dei bianco e neri più belli che abbia mai visto nel cinema, diciamo, chiamiamolo moderno, post anni 60, chiamiamolo così. E quel bianco e nero fu l'ossessione di Lynch, che cercò di riprodurlo anche nell'ultimo Twin Peaks. Questo è giusto una nota a margine.
Una nota a margine, esatto. E l'ultima nota a margine la faccio io, perché appunto siamo nella settimana che precede gli Oscar. Il film fu candidato a diversi premi Oscar, tra cui miglior film, 8 nomination, miglior film, miglior regia, attore, protagonista, sceneggiatura originale ed altri. Però andò a casa non vincendo niente, perché all'epoca, cioè in quell'edizione, si aggiudicò i premi più importanti, Gente comune di Robert Redford, nell'edizione del 1981, e Mel Brooks non la prese molto bene, perché disse: da qui a 10 anni Gente comune sarà la risposta a un gioco di società, ma la gente andrà ancora a vedere The Elephant Man e ne parlerà. Ed effettivamente devo dire che dopo 45 anni ci ricordiamo, con tutto il rispetto per il Robert Redford, che è stato assolutamente uno degli attori e anche dei registi insomma, di peso del Novecento.
Assolutamente.
Ci ricordiamo più di Elephant Man che Gente Comune, lo possiamo dire tranquillamente.
Sì, aveva ragione Mel Brooks anche stavolta.
Aveva ragione Mel Brooks, che vive e lotta ancora insieme a noi a quasi 100 anni. Grandissimo.
Incredibile.
Grandissimo Mel Brooks. Va bene, caro Jacopo, io ti ringrazio. E allora, io non do appuntamento con la nostra rubrica, perché è una rubrica che può essere interrotta, ripresa in qualsiasi momento, perché David Lynch ce lo portiamo con noi sempre, sempre dietro. Quindi a seconda anche di quello che uscirà nelle sale cinematografiche, vedremo un po', ok?
Noi siamo qua,
pronti. Ti ringrazio Jacopo, un
grazie
abbraccio
a voi,
e alla prossima.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Ora cosa farai?
Mi hanno preso alla Sorbona.
Cosa ci faccio col mio diploma da metalmeccanico?
Cominciamo!
Mentre attaccavo i manifesti ieri sera, sai, quelli della manifestazione, è arrivato un gruppo di fascisti.
E credo che ci fosse tuo figlio tra quelli che ci hanno insultato.
Che ci facevi lì, Fuss, eh?
Io solo accompagnati.
Sono delinquenti quelli, lo sai. Manipolano i ragazzi.
Tu ne sapevi qualcosa?
Che hai amici ultra?
No, questi non sono ultra.
17.56, ancora in diretta con la settima ossessione. Non abbiamo ancora finito di parlare delle uscite del fine settimana. Ve l'avevo detto che erano veramente tante, non abbiamo parlato neanche di tutte quelle che sono uscite, però ovviamente dei film di maggior rilievo. E tra questi ce n'è anche uno che arriva direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove era in competizione, dove ha vinto anche il protagonista Vincent Lindon la Coppa Volpi come miglior attore protagonista. Si intitola Noi e Loro e arriva nelle sale domani, distribuito da I Wonder Pictures. Ne parliamo con il nostro Nicolò Baraccani. Buonasera Nicolò, ben trovato.
Ciao Daniele, ben ritrovato anche a te e a tutti gli ascoltatori. È sempre un piacere.
È un piacere anche per noi per ritrovarti, per parlare anche di questo film che appunto abbiamo visto ormai diversi mesi fa, sei mesi fa, alla Mostra del Cinema. Siamo esattamente, ci facevo caso l'altro giorno, siamo esattamente forse oggi, o tra oggi e domani, a metà
del
una Venezia e l'altra.
Annuale.
Tra sei mesi, esatto, se non sbaglio inizierà il 27 agosto, passa velocissimo il tempo, una cosa incredibile. Va bene, e Noi e Loro appunto non l'abbiamo conosciuto con il titolo originale, che era Jouer avec le feu, giocare con
il fuoco.
In Italia è stato appunto ribattezzato Noi e Loro. Il film è stato anche accompagnato insomma un po' con di alcune anteprime, anche Vincent Lindon qualche settimana fa è venuto proprio qui a Firenze a presentarlo alla nostra sala spazio, alla nostra sala insomma alla sala nostra di Rimpettaia, Spazio Alfieri, di fronte a questo studio. È un film diciamo anche di grande attualità, devo dire
certo.
Per le tematiche trattate, un padre di famiglia che si trova alle prese con insomma una gatta da pelare,
un problema familiare
di non poco conto. Ti lascio a te la parola.
Esatto, no, diciamo, dicevi appunto benissimo, quindi forte attualità, perché in un contesto storico, in un clima diciamo politico in cui stanno vincendo sempre più gli estremismi e i radicalismi, due sorelle francesi registe che sono Delphine e Muriel Poulain, che fanno sempre diciamo film così di questo taglio socio-realista, hanno fatto anche una commedia se non erro come sceneggiatrici, comunque loro due indagano in qualche modo le cause ma anche e soprattutto le conseguenze di uno stravolgimento all'interno di questo nucleo familiare composto da padre e due figli, ma soprattutto racconta anche lo stravolgimento nella vita di questo giovane ragazzo che aderisce e comunque simpatizza per dei gruppi neonazisti, ecco. Ed è molto bello l'inizio del film, c'è questa danza molto sregolata, informe, da molto da discoteca ovviamente, questa coreografia molto nervosa di una generazione perduta, spaesata, quindi è un inizio molto, molto bello. E poi però secondo me il film si arena abbastanza per un problema principale, cioè un vizio di forma, che è il fatto di scegliere come protagonista il personaggio di Vincent Lindon, quindi fare tutto il racconto dal punto di vista soprattutto del padre, e quindi di conseguenza chiamare un attore molto paterno, molto anche saldo come Vincent Lindon, che mangia il film ovviamente. Ed è un peccato perché i due attori giovani che sono che interpretano, diciamo, i figli di questo uomo, si chiama Pierre, un ferroviere tra l'altro di una piccola cittadina francese nella Lorena,
sì, anche devo dire anche impegnato a livello sindacale lui per la lotta,
esatto,
per la difesa,
esatto,
dei lavoratori.
È il classico, sì, è il classico personaggio da Lindon, sì, ecco, quindi sì, sembra, esatto, quasi un ruolo scritto per lui,
quasi da film di Brisé.
Esatto, è proprio preso fuori da Brisé, gli toglie un po' quell'allure un po' veramente di socio-realismo come si deve, perché questo comunque è molto lieve, purtroppo anche. No, quindi è un problema Vincent Lindon, è molto ingombrante nel film, e gli vengono anche date questi momenti proprio che sembrano programmatici, nel senso di momenti utili a farsi notare, a far notare il proprio talento, anche la propria, diciamo, una grande naturalezza recitativa, che però rimanda sempre a un'immagine anche un po' divistica, o comunque post-divistica, possiamo dire una cosa del genere, di Lindon, che in qualche modo porta sempre quel tipo di personaggi in scena. Ed è appunto, come dicevo, un peccato, perché i due attori molto giovani, diciamo, uno è una promessa del cinema francese, che è Benjamin Voisin, che è quello che interpreta il figlio, diciamo, che aderisce a questi gruppi neonazisti, che era già bravissimo in Illusioni perdute. Io l'ho conosciuto lì, il film
già,
di Xavier Jeannoli.
Già, sì, esatto. Jeannoli, no, Onore, ho sbagliato.
Lì era, lì faceva il protagonista, sì, ed era molto bravo. Sì. E poi c'è l'esordiente, lui è veramente un esordiente, che si chiama Stéphane Crépon. Loro due insieme funzionano tantissimo. È bella anche la chimica con Lindon, però appunto Lindon è sempre troppo ingombrante, sì, e il film è molto, cioè gioca molto sul sicuro, gioca molto con Lindon,
sì, diciamo che non si prende molti rischi,
esatto, gioca poco col fuoco, per citare, esatto, il titolo originale. Infatti, sì, ha vinto poi, beh, lì mettiamo che io ho quest'idea che essendoci Isabelle Huppert quest'anno in giuria
presidente, sì, sì,
secondo me il francese, un francese doveva arrivare,
certo,
e secondo me avrebbe meritato moltissimo qualcun altro che non nominerò, però
lo puoi nominare
se vuoi. Protagonista di un film che in Italia uscirà ad aprile,
sì,
lui avrebbe meritato tantissimo.
Che cos'è? Che cos'è?
È Queer, per me.
Ah, Queer, Daniel Craig,
sì,
ho capito.
E per come rende, vabbè, comunque quella è un altro, è storia di un altro film, ecco,
storia
di
un
cui
altro
forse
film,
parleremo
tra due mesi.
Esatto, e quindi sì, secondo me è un premio un po' sprecato, anche perché Lindon ormai è un attore affermatissimo, ha vinto già tantissimo, sì, e quindi però è molto bravo nel film, con questo non voglio assolutamente
certo,
sminuire la,
certo,
sua performance, che però è sempre un po' solita, ecco, cioè è il,
sì,
bravo Lindon che fa un po' il compito, ecco.
Sì, è un attore molto carismatico, ecco, questo,
esatto,
questo sì, la sua presenza, come dici te, si fa sentire, probabilmente un po' penalizza, no? un po' tutto il resto,
lo rende meno affascinante anche il, sì, film, perché sì, se fosse, sì, stata, sì, proprio, sì, un'immersione,
sì,
in questi gruppi, in questa realtà,
certo,
in questo contesto, certo, sociale, visto dal punto di vista giovane, ecco, giovanile, come sarebbe stato molto, diciamo, molto molto più interessante, sì, e si unisce un po' al coro dei film francesi di quest'anno a Venezia, che ce n'erano quasi più a Venezia che a Cannes.
È vero, quest'anno c'era una grande componente veneziana, sì.
Esatto, francesi, che secondo me non ce n'è stato uno che proprio ha spiccato, perché mi ricordo
anche quell'altro, sì, dell'altra coppia di registi.
Esatto,
che adesso non mi ricordo.
Mega nostalgico
Les Enfants à Preux,
sì, esatto, che sì, in Italia è ancora inedito,
sì,
non so neanche chi lo distribuirà, però anche quello non era, diciamo, molto convincente,
esatto,
come
sì,
film.
Effettivamente i francesi hanno un po' toppato nell'ultima,
esatto, quest'anno hanno mandato gli scarti di Cannes, ecco, vogliamo dirla questa cosa.
Si sa che comunque Cannes rimane il festival di punta, quindi tutti i pezzi bruciati si cerca di mandarli lì. E se vai a vedere anche il programma del 2024 di Cannes, che magari noi che non andiamo a Cannes lo recuperiamo in corso d'opera, e poi vedi quello di Venezia, con tutto il rispetto, la stima nei confronti di Barbera, regge poco, diciamo.
Devo essere sincero, ne parlavo giusto ieri sera, quest'anno Venezia secondo me è stata anche un po' ridimensionata dal punto di vista proprio del panorama internazionale.
Sono d'accordo.
Tutti i film passati a Venezia poi non hanno avuto pochissimo riscontro, se non proprio nessuno.
Sì, diciamo che appunto Venezia negli ultimi anni si era presa anche insomma la nomea di essere quella che portava il film ai premi, agli Oscar. Quest'anno devo dire che c'è più una componente di Cannes agli Oscar rispetto, pensa a The Substance, le candidature che ha preso Emilia Perez, Anora, la Palma d'Oro. Invece Venezia si gioca solo, credo, la carta The Brutalist, è veramente poco alto.
E io sono ancora qui,
esatto, di Walter Selles, questo sì, forse inaspettata anche per chi lavora alla selezione di Venezia, forse, nonostante il film ne abbiamo parlato qualche settimana fa,
molto bello.
Va bene, il film Noi e Loro uscirà domani nelle sale con I Wonder Pictures,
andatelo a vedere,
come tutti i film di cui parliamo, vi fate voi la vostra idea. Grazie Nicolò, ci sentiamo prossimamente.
Grazie a tutti
voi. Ciao, buona serata.
Ciao.
Alle 18.06 e 45 secondi chiudiamo questo 23esimo appuntamento con la settima sessione, ricordandovi che domani troverete il podcast sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi da venerdì alle 18 su Spotify e su tutte le altre piattaforme. E poi vi ricordo anche che alle 19.30 su queste frequenze di Nova Radio andrà in onda una nuova imperdibile puntata della Svolta, e non mi resta quindi che augurarvi una buona serata e a darvi appuntamento esattamente tra 7 giorni.